Radio Fab presenta. In studio da Valeria Carnevale, Valeria Tizzoni e Michela Sala.
E noi altri lavoratori vogliamo la libertà.
Buonasera a tutte e tutti, buonasera alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. E questa è Radio Fab, noi siamo le belle buone lingue e questa è l'ultima puntata, la settima puntata della seconda stagione che vede finire questa, appunto, questo ciclo per poi sperare di ricominciare quanto prima. Un saluto particolare alla bella buona lingua che questa sera è assente, Michela Sala. Un saluto da tutte noi.
Ciao
Michela.
Ciao Michela.
Saluto anch'io tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, sono l'altra Valeria, saluto la Valeria che mi ha preceduto e anch'io saluto con gioia questa puntata che è l'ultima di questa stagione, ma speriamo che non sia l'ultima proprio perché ci auguriamo di riprendere poi il nostro viaggio nella prossima stagione in autunno. Allora, veniamo subito col raccontare alcune delle cose che ci hanno colpito nell'attualità in questi giorni. Quella di oggi è una puntata un po' di taglio internazionale. Partiamo subito con una notizia internazionale che è finalmente una bella notizia. È successo 10 giorni fa, la notizia è stata pubblicata il 4 giugno, che in Messico finalmente è stata eletta come presidente una donna e ha stravinto le elezioni. Si tratta dell'ex sindaca di Città del Messico e si chiama Claudia Sheinbaum e vince le elezioni con una piattaforma progressista che si chiama Sigamos Haciendo Historia. E è una bellissima notizia il fatto che comunque un grande stato del Centro America viri verso sinistra, per noi è veramente una bella notizia, e lo faccia con una donna giovane e combattiva come Claudia Sheinbaum è proprio quello che ci piace, proprio una notizia di quelle che ci piace. Detta questa, invece, torniamo in Italia, perché invece c'è una notizia che ci è piaciuta un po' di meno, e questa notizia è stata battuta proprio questa mattina all'aprile dei lavori del G7 in Puglia, in cui si è visto, bisogna vedere in che maniera andrà avanti la questione, che nella bozza era presente un riferimento al diritto di aborto da difendere per tutte le donne, e invece questo è stato cancellato, quindi c'è un po' un giallo di questa sparizione. Chissà in che maniera ne uscirà il nostro presidente, come vuole essere chiamata, Giorgia, da questa gaffe, diciamo. E che altro? Ci sono state le elezioni europee, di cui ne parleremo più tardi con le nostre ospiti, e con le nostre ospiti parleremo anche di un brutto anniversario che coincide proprio con questa giornata. Oggi sono 1000 giorni esattamente in cui le donne e le ragazze afghane non possono studiare, in cui i talebani hanno vietato alle ragazze di età superiore ai 10 anni di frequentare le scuole. Ne parleremo con le nostre ospiti, che sono la nostra carissima Anaïta Dawalatabadi, che conosciamo bene perché è una bella buona lingua della prima ora, e ne parleremo anche con la nostra madrina, che è Serena Cavalletti, che anche lei è una bella buona lingua della prima ora. Quindi siamo tornati in questa ultima puntata ad essere il gruppo originale. Qui in studio con noi c'è anche Cinzia Bracchetti, la nostra pescatrice di perle, e adesso comincerà il nostro viaggio verso il mondo, perché oggi si parla veramente di tutto il mondo. Vale, andiamo, diamo il via,
benvenute a tutte, grazie della presenza Anaïta e Serena, la nostra madrina e la nostra grafica, ricordiamolo, le nostre bellissime locandine online che vedete sono della nostra grafica Anaïta.
Grazie.
Allora, Anaïta, perché abbiamo scelto come simbolo il frangipane nella locandina di questa puntata? Ecco, perché c'è da dire una cosa importante, visto che siamo in conclusione della stagione: le locandine meravigliose fatte con una fantasia di fiori, ogni volta un fiore diverso, sono state una scelta di Anaïta. Perché il frangipane oggi?
Allora, perché ho preso questa idea da una grande giornalista iraniana che si chiama Masih Alinejad, Lei porta sempre questo fiore sui capelli e lei, diciamo che è una donna che da parecchi anni è impegnata a difendere i diritti delle donne, ha invitato le donne iraniane a manifestare, a chiedere allo Stato il loro diritto a la cosa minima, scegliendo cosa vogliono vestire, se vogliono il velo o non vogliono velo. E questo fiore poi in realtà, Vale, ti ricordi la storia, te l'avevo girato, che viene da
sì, è un fiore esotico, è un fiore, sì. È un fiore che si trova in Indonesia, mi sembra un fiore,
mi sembra poi anche il simbolo di
Di prosperità, di buon augurio, è un buon augurio, infatti,
sì.
Per
poi anche il nome dell'evento, no? Che abbiamo detto, saluterò di nuovo il sole.
Sì, infatti, di questo titolo ne parleremo. Vogliamo spiegarlo adesso? Questo
forse possiamo aspettare il nostro ospite.
Aspetterei infatti dopo e spiegheremo per quale motivo abbiamo dato il titolo Saluterò di nuovo il sole a questa puntata. E adesso possiamo ascoltare una canzone, e una canzone che quando c'è una Gita abbiamo sempre delle canzoni molto belle che vengono dall'Iran, quindi ascoltiamo una canzone in lingua persiana e poi parleremo con la nostra ospite.
Stavolta ci sono anche canzoni dall'Afghanistan.
Questa è dell'Afghanistan.
Ah, è afghana, questa è una canzone afghana.
La puoi introdurre, Anita, se vuoi,
Adesso se vogliamo prima ascoltiamo, dopo racconto un
pezzo, ce lo traduci,
sì.
Ok.
گر تن بدهی دل ندهی کار خراب است، چون خوردن نوشابه که در جام شراب است. گر دل بدهی تن ندهی باز خراب است، این بار نه جام است و نه نوشابه سراب است. اینجا به تو از وفا هیچ نگویم، چون دغدغه مردم این شهر حجاب است. تن را بدهی دل ندهی فرق ندارد، یک آیه میخوانند گناه تو سبب است. خریدن تنت را و بریدن کفنت را، به یک آیه و چند سکه ببستن دهانت را. نروحی فروشت پی پیسم، حق است که روحش ته دوزخ به عذاب است. هر جای جهان مرتبه زن بلند است، در کشور من زن مثل میت به حساب است. ای کاش که دلقک شده بودم نشاعر، در کشور من ارزش انسان به نقاب است. تن را بدهی دل ندهی حرف نداره، یک آیه میخوانن گناه تو سبب است. خریدن تنت را و بریدن کفنت را، و چند سکه ببستن دهانت را. نه روحی به تارست، نه عشقی به بارست، فقط شهوت مردانه به اندام تو فروشت پی پیسم، حق است که روحش ته دوزخ به عذاب است. هر جای جهان مرتبه زن بلند است،
Grazie per la scelta di questa stupenda canzone, Anahita, se ci racconti innanzitutto com'è il titolo.
Si chiama Oye, un verso del Corano vuol dire. In questa canzone il cantante che si chiama Mojgan Azimi, lei è una cantante afghana, lei esprime quello che subiscono le donne afghane in Afghanistan, che la donna non ha nessun diritto, non ha nessun valore. E anche non ha, come altri paesi, dice, in altri paesi le donne hanno un livello alto nella società, ma nel mio paese non è così, purtroppo. Mm-hmm. Adesso facciamo
una telefonata importante, perché abbiamo in linea con noi da Los Angeles, risponderà adesso una nuova amica di BPL che si chiama Shiva Amini. Shiva Amini è una calciatrice iraniana che è stata membro della nazionale di calcio iraniana e attualmente rifugiata politica. Lo è stata fino a pochissimo tempo fa in Italia ed ora vive negli Stati Uniti e molto gentilmente ha accettato il nostro invito. Shiva non è soltanto un attivista per quanto riguarda i diritti delle donne iraniane, ma è anche un membro di un coordinamento che si sta sviluppando proprio in questo periodo contro l'apartheid di genere, che riunisce donne di tutto il mondo, e ci spiegherà anche cosa significa questo. Intanto facciamo la telefonata e sentiamo la risposta di Shiva, il saluto di Shiva. Eccola qua, ciao Shiva, ciao.
Ciao,
è un piacere sentirti, è un piacere sentirti davvero. Sei in diretta su Radio Fab. Grazie. E qua con noi c'è Anahita, c'è Serena, c'è Valeria, c'è Cinzia.
Ciao Shiva.
E ci sono io. Ciao Shiva. Ciao Shiva. Ti ho un po' presentato, ho introdotto brevemente chi sei, ma adesso raccontacelo un po' tu Shiva, dici un po' della tua storia.
Ok, ciao a tutti, grazie per avermi invitato. Allora, io mi chiamo Shiva, sono ex calciatrice della nazionale iraniana e attualmente sono un'allenatrice. Sono anche un'attivista per i diritti delle donne. Vengo da un paese dove le donne non hanno i diritti. Intendo diritti fondamentali, diritti umani più semplici. Da quando io mi ricordo e ho memoria, giocavo a calcio per strada con i ragazzi e pian piano mi dicevano che essendo una ragazza non potevo giocare con loro, oppure non potevo giocare senza velo. Mi dicevano che essendo una ragazza non potevo andare in bicicletta, non potevo andare in moto, e quindi mi sono resa conto molto presto che, diciamo, che ero nata in un paese che avrebbe avuto molti ostacoli sulla mia strada da ragazza, no? Quindi da quel punto che ho detto ok, bene, siamo a posto, allora voglio essere un ragazzo, perché come un ragazzo potevo fare tutto quello che non avevo permesso da fare, no? Così risolve tutto. Tagliavo sempre i capelli corti, indossavo abiti da, diciamo, da ragazzo, avevo anche scelto un nome maschile per me stessa. E col tempo sono cresciuta e sono diventata una calciatrice professionista. È stata allora che ho capito che essendo una ragazza non potevo neanche entrare in uno stadio di calcio. E questo è terribile, essendo una calciatrice non può entrare nello stadio, no? Insomma, sono stata convocata in nazionale, abbiamo partecipato, diciamo, a competizioni mondiali, asiatiche, ma eravamo costrette a giocare sempre col velo. Potete immaginare di dover giocare una cosa come, diciamo, come una sciarpa, abiti lunghi in un clima umido, con oltre più o meno 40 gradi, come in Thailandia e in Vietnam. È molto difficile. come calciatrice giocare così è terribile. Molte volte posso dire che svenivi con quel caldo eccessivo, molte volte avevamo gravi cadute di capelli, problemi alla pelle, eccetera. Comunque, oppure mi ricordo bene, per uscire dall'Iran noi donne dobbiamo avere il permesso del padre o del marito, no? E se non ci danno il permesso non possiamo uscire. Mi ricordo benissimo in una partita importante, una delle nostre calciatrici non ha potuto partecipare. Perché? Perché il suo marito non le aveva dato il permesso di uscire dal paese. Esatto. Incredibile.
È anche doloroso.
Oppure posso... Doloroso, esatto. Oppure un altro esempio, ad esempio io avevo una cara amica afghana che è nata in Iran, però non aveva permesso di giocare in Iran. Questo per me era una cosa inaccettabile. Oppure un altro esempio che succede nel mio paese, la comunità LGBTQ, che è fortemente oppressa e subisce gravi danni da parte del regime. Quindi posso dire che le donne nel mio paese, in Iran, vengono picchiate, imprigionate, stuprate, giustiziate, uccise. Perché? Perché per non indossare il velo obbligatorio, come Mahsa Amini, che secondo me voi lo conoscete bene.
Sì.
Esatto. Quindi ci sono tantissimi esempi, però questi sono solo piccoli esempi del, diciamo, apartheid di genere che sta succedendo in Iran e in Afghanistan, che in Afghanistan è ancora peggio.
Apartheid di genere, scusa che ti ho interrotto Shiva, perché questo è un concetto abbastanza nuovo, di cui forse le ascoltatrici e gli ascoltatori non sono a conoscenza, ma è un termine che sta cominciando a prendere molto spazio nelle lotte femminili. Apartheid di genere, infatti siamo molto contenti di ascoltare quello che ci stai raccontando.
Grazie, sì, apartheid di genere è una cosa importantissimo in questo periodo, soprattutto per noi le donne iraniane di Afghanistan, che tutto quello che posso dire così per capire bene, che tutto quello che sta succedendo in questo periodo in Iran e in Afghanistan si chiama apartheid di genere. Vuol dire che come una ragazza o una donna tu non puoi fare niente. Posso dire niente perché veramente non puoi fare niente. Quello che stanno facendo in Iran è, secondo me, una cosa terribile con le donne. Ad esempio, ve lo dico un esempio, oggi è millesimo giorno di, divieto di istruzione per le ragazze in Afghanistan. Millesimo giorno che le ragazze in Afghanistan non hanno permesso di andare a scuola. Incredibile, questo è una cosa fondamentale. Potete immaginare in Italia, ad esempio, le ragazzine non hanno permesso di andare a scuola. Come fate voi?
È una cosa inimmaginabile davvero per noi occidentali, è veramente una cosa che non riusciamo proprio a comprendere, eppure sappiamo che sta accadendo e la cosa ci lascia realmente senza parole. E di questo coordinamento contro la parte di genere ne fanno parte donne che provengono da tutto il mondo, vero? Quali altri paesi, con quali altri paesi sei in contatto in questo tipo di attivismo?
Allora, noi adesso abbiamo cominciato a lavorare con Afghanistan e anche con Africa, che è fondamentale perché la parola di apartheid viene da Africa. Quindi sono loro che stanno aiutando tanto con la loro esperienza, diciamo. E ci sono anche più di 50 paesi che sono sotto dittatori, sono sotto controllo i regimi, loro governo come noi, sono dittatori, terroristi, il regime, e sono anche loro che ci stanno aiutando. Infatti questo gruppo sta facendo una cosa molto molto grande, molto importante, e non solo per le donne iraniane o di Afghanistan, per le donne in tutto il mondo, perché non è che solo problema per le donne di Iran o Afghanistan, anche in Italia secondo me. Le donne ancora non hanno i diritti, diciamo, come uomini. Quindi pian piano noi stiamo cercando di lavorare con tutti, collaborare con tutte le donne e il livello internazionale, perché quello è fondamentale, perché spiego tutto bene perché noi combattere solo le donne di Iran e in Afghanistan non funziona, quindi il nostro grave problema è quello che i governi occidentali stanno collaborando con l'Islamica Repubblica Islamica, con i talibani, e quello che è il nostro problema. E i responsabili della morte, diciamo, delle donne in Iran e Afghanistan non devono avere un posto, ecco, non devono avere un posto alle Nazioni Unite, nella comunità internazionale. Invece loro devono essere portati davanti ai tribunali internazionali o imprigionati. Quello che stiamo facendo noi, noi sappiamo benissimo, Valeria, che ai governi occidentali interessa interessi economici, il petrolio, il gas, sappiamo bene, però noi stiamo cercando di, diciamo, parlare con loro, convincere loro di tagliare i rapporti con il regime, perché se no noi non possiamo vincere contro, perché loro hanno potere, loro sono armati fino a fondo e noi no. E se i governi occidentali non ci danno una mano, non ci aiutano, noi non possiamo vincere, sinceramente. Quello che stiamo facendo in questo gruppo è un campaign, diciamo, che stiamo parlando con i governi e con, diciamo, tutto il mondo, di convincerli di tagliare i rapporti con questi regimi. E quello che sempre dico io, che Islamica Repubblica Islamica è come un virus, come coronavirus esattamente, e non è solo pericoloso per noi iraniani, questo regime è pericoloso per il mondo intero, e se non lo fermiamo, diciamo, infetterà tutto il mondo, è pericoloso per il popolo in tutto il mondo, ecco.
Chiarissimo. Quindi Shiva, ascolta, ti faccio una domanda. Questo gruppo, puoi ripeterci il nome proprio? E c'è una maniera in cui il pubblico italiano, insomma, si può informare? C'è un sito internet che puoi consigliarci per conoscere?
Certo, noi abbiamo sia sito, abbiamo website, su social media abbiamo tutto, Instagram, Twitter, che secondo me Anaita può dare tutto a voi. Così il nostro campaign si chiama United Against Gender Apartheid. Okay. Vuol dire uniti per combattere contro l'apartheid di genere, sì. Però comunque abbiamo tutto, ci sono le storie, ci sono le donne di Afghanistan e dell'Iran che raccontano loro esperienze, quelli che erano in prigione, quelli che sono state, diciamo, in prigione, l'hanno stuprate, quello che è terribile. Ci sono il nostro campaign, potete guardare tutto quello che raccontano loro, e così che secondo me si può capire cosa sta succedendo esattamente lì. Perché okay. È terribile quello che sta succedendo. Sì, loro ti fanno tutto quello che vogliono, perché nessuno chiede a loro, oppure perché non so come posso spiegare bene, perché loro possono fare quello che vogliono. quello che vogliono possono fare loro.
È chiarissimo.
Perché i governi occidentali non fanno niente. E noi stiamo molto, molto, molto soli. Molto.
Ecco, questo infatti, il fatto di essere soli, questo è per questo che penso che sia importantissimo che i popoli occidentali, le donne occidentali si rendano conto di quanto sia una lotta da condurre tutte insieme. Penso che mai come questo caso c'è veramente da dire, donne di tutto il mondo, unitevi e uniamoci davvero. Shiva, noi ti ringraziamo tantissimo.
Abbiamo Valeria... Scusami se ti interrompo. Noi abbiamo un famoso detto secondo cui l'odore del gas, l'odore del petrolio non permettere loro di sentire l'odore del sangue.
Hai detto una gran frase, veramente.
Volevo...
La terremo infatti con cura questa conclusione. Shiva, noi faremo anche in modo di mettere nei nostri profili social il link a questo gruppo.
United Against Gender Apartheid.
Ok, perfetto, benissimo. Se possiamo fare la parte nostra, insomma, la facciamo. Bene, certo. grazie Buon Shiva, sì. Grazie, in bocca al lupo per tutto.
Grazie.
A presto,
grazie.
Ciao Shiva, ciao.
Ciao.
Questo è lo stacchetto di BBL special che abbiamo, lo stacchetto di Serena, visto che abbiamo qua in studio Serena e Anahita. Adesso ci facciamo un po' una chiacchiera un po' tutte insieme. E ben arrivate, guardo veramente ragazze che siete qua con noi.
Fantastico, ma questa io ho sentito le prime tre note, ho detto caspita, il violino stasera, ma questo è il mio! Sono rimasta un attimo stupita. Questa è una sorpresa, grazie. Era la prima puntata della stagione di quest'anno.
Esattamente, no?
Sì, era la prima puntata, esatto. Bellissima, tra l'altro, indimenticabile.
Allora, siamo qua adesso così in questa piccola riunione tra amiche, diciamo.
Io sono sconvolta per le parole di Shiva,
esatto.
sì che si sa da sempre quello che succede, ma sentirle raccontare è sicuramente ancora più
potente. Io la prima osservazione che mi ha suscitato, ci sarebbe da aprire un convegno di 3 giorni, diciamo, su tutto quello che ha detto, però la prima cosa che ha detto, dice: io da bambina pensavo di poter fare tutto e poi mi sono resa conto, no, che alcune cose mi dicevano che io non le potevo fare, no? E la differenza con noi, a noi nessuno ci ha mai detto tu questa cosa non la puoi fare, no? Relativamente magari alle cose che diceva lei, che sono attività comuni, no? Che chiunque farebbe tutti i giorni, eppure molte di noi hanno rinunciato a farle quelle cose, perché pur non esistendo un divieto formale, esisteva, no, quella calotta di approvato, disapprovato, chiamata soffitto di cristallo, no? Che magari hanno funzionato da deterrente, no? Per molte di noi, per potersi lanciare, no, in queste attività. Stiamo comunque al livello che io a scuola ho dei progetti del PNRR per incentivare le ragazze nelle materie tecnico-scientifiche e ingegneristiche, no? Perché magari abbiamo lì delle percentuali, no, veramente importanti di gender gap, no? Perché il tetto di cristallo anche da noi comunque sia ha impedito per tanti anni il fare alcune cose. Poi sullo sport, per esempio, è un capitolo bellissimo che a me piace tanto discutere. La cosa che in assoluto a me piace di più è fare gli incontri nelle città, no? Nelle comunità, con, non lo so, le liste civiche. Spesso, ma adesso mi hanno invitato di recente in un posto bellissimo in Ascoli, e dove poi dopo alla fine no, dell'intervento si scatena un po' di dibattito, e lo sport è una delle tematiche più emergenti da parte delle ragazze di oggi.
Perché abbiamo fatto una puntata l'anno scorso,
esatto, nonostante, e poi sta bellissima nel calcio, in particolare la pubblicità della Barbie con la nazionale di calcio femminile, che ormai è datata da qualche anno, no? Che piace sempre tantissimo alle ragazze che giocano a calcio tuttora anche oggi, ed è incredibile come, nonostante non ci siano dei divieti formali, no, a volte anche da noi è difficilissimo uscire dagli schemi, no? Rompere, no, i confini, no? E buttarsi in qualche cosa. Poi c'è una difficoltà materiale a volte negli sport, perché comunque sappiamo che ottengono meno finanziamenti, ci sono meno servizi, no? Sono meno, per cui insomma dai, ci abbiamo tanto da fare, c'è un mondo intorno a noi sia dentro che fuori dai confini.
Anaïta, tu invece che avendo ascoltato le parole di Shiva, sì, che conosci, tra l'altro Shiva è un contatto che ci ha dato Anaïta, è una cosa...
Io da, diciamo, qualche mese che conosco Shiva e gruppo United Against Gender Apartheid, siamo un gruppo di donne e anche uomini, devo dire che sono orgogliosa di uomini iraniani femministi che stanno a fianco a noi e ci aiutano. Abbiamo un bel gruppo, ci stiamo organizzando, per me, perché io come Shiva diceva da piccola cercavamo di fare tutto, poi dopo un giorno ti svegli e capisci che qualcosa tu non puoi fare. Io ero dentro questa bolla finché è morto mio padre. In quel momento ho capito che io, per esempio, come una bambina, vedevo mia madre che dopo la morte di mio padre non aveva diritto padre potestà rispetto a me e mio fratello. Era orribile, perché doveva prendere tutto diritto, prendeva mio nonno paterno, e se non ce l'avevo un nonno paterno, prendeva zio questo ruolo, non mia madre, che ha fatto tutti i sacrifici con mio padre per creare quella famiglia. Poi piano piano dentro società capisci tutto. Poi volevo dire questo, che in questo gruppo io ho conosciuto, come diceva Shiva, la storia di tutte le ragazze. Io avevo portato con me alcune frasi che le ragazze avevano spiegato per ognuno di loro che vuol dire apartheid di genere. Una per esempio ha scritto che, per esempio, io perché sono una ragazza, questa ha scritto Fatima, che perché sono una ragazza non posso andare a scuola, oppure non posso continuare a studiare nell'università. Un'altra ha scritto, per esempio, io valgo metà di un uomo, e questo vuol dire apartheid di genere. Un'altra ha scritto, per esempio, io se penso un giorno che tira il vento tra i miei capelli, mi viene questa sensazione, la morte di Mahsa Amini, e che sono in pericolo di vita per avere i capelli sciolti senza velo. Oppure qui voglio leggere altro, quando per esempio voi pensate che in Iran ancora è legale bambine spose, è una cosa terribile, una bambina che si trova dentro un matrimonio, anche bambine sotto 15 anni che ancora, anche se in passato abbiamo cercato di fare le lotte a vietare questa cosa, invece di nuovo anche lo Stato che sta facendo pubblicità a favore di queste robe che sono terribili, avere tante mogli, anche quello che ha detto Shiva, che le donne iraniane non hanno diritto di uscire del paese se non c'è consenso del marito o padre. Sono piccole cose, da noi ancora per esempio non si può, quando una donna muore, anche per manifesto, non puoi mettere la foto della donna sulla tomba, non puoi mettere la foto della donna perché è donna. Ma questa non è una condanna, noi siamo esseri umani come gli altri, invece per lo Stato non abbiamo questo diritto. Io qui ho onore di stare a fianco della mia maestra Serena di musica, che riesco a cantare con lei. Da piccola per me era un sogno cantare, ma in Iran era vietato cantare per le donne, ballare, stare felice, anche parlare con voce alta è stato orribile. Oh, le ragazze non ridono, le ragazze non urlano, non si può fare queste robe. Poi io vi devo raccontare, non so se vi siete annoiate.
No, assolutamente no. No.
Vi devo raccontare perché secondo me apartheid di genere viene da un passato di lotta che dal 2017, nel 2017 è successo che una ragazza iraniana che si chiama Vidom Movahed, lei ha avuto il coraggio per prima volta uscire da casa senza velo, con una tuta semplice, capelli sciolti, una sciarpa bianca, un bastone di legno, va in una via molto frequentata che si chiama Via Engelò, vuol dire Via della Rivoluzione, va su un box di elettricità, rimane in silenzio, ferma, prende questo bastone, attacca questa sciarpa bianca che è come una bandiera di pace, e svelare questa bandiera, e la gente è scioccata, ma questa che fa? Perché voi non riuscite a immaginare che cosa noi abbiamo passato dal 7 marzo 1979, che hanno messo obbligo di portare il velo fuori dalle abitazioni per le donne iraniane. È successo che in Iran è creato un clima molto brutta, ognuno diventava poliziotto dell'altro e quindi facevano io ti obbligo, tu devi portare velo, tu devi rispettare questa la legge. È creato che la mia amica diventava mia nemica, perché questa fino a ieri non portava il velo, ma oggi porta il velo perché conviene, perché lo Stato dà stipendio a lei, quindi lì mi può obbligare. Poi anche violenza che ricevi da parte dello Stato, ha aumentato tantissimo violenza sulle donne. Io per esempio, io personalmente nel 2015 ho scoperto che noi donne iraniane dalla mattina alla sera che usciamo da casa, rientriamo, se siamo fortunati che a casa non subiamo violenze familiari, subiamo sempre violenze, perché io da piccola, da quando il tuo corpo comincia a prendere la forma di una donna, ricevi battute sessuali, cose orribili, ti possono toccare, ti possono molestare dentro tassi, dentro autobus, dentro treno, ovunque. Quindi per noi era diventata una normalità, e quindi questa azione di Vidom Movahed, voi pensate, io da paura sempre coprivo i capelli perché non volevo queste umiliazioni anche da parte della polizia, perché la polizia non faceva il suo lavoro, doveva rompere a me che sono una ragazza che i capelli si vede. Nel 2017, con tutte queste pressioni che lo Stato ha fatto su di noi, questa ragazza ha fatto questa azione, è stata una shock grande per il paese, perché è stata veramente coraggiosa, ha avuto un coraggio, io non so da dove ha portato questo coraggio, ha fatto questa azione, e poi dopo di lei è partito tantissimi, perché la polizia è venuta con la forza a portare via questa ragazza, e la gente cominciava a chiedere dove sta la ragazza della via Engelov, che fine ha fatto, chi era, perché ha fatto questo gesto, e tante persone hanno copiato il suo gesto in varie parti della città e paese. E poi questa giornalista, che io ho preso idea del fiore Masih Ali Nejad, ha creato due campagne, uno La libertà di nascosta, Oso di Hoi Yavoshaki, e l'altra Mercoledì bianco, Choshan Bohoi Sefit. Che cosa ha fatto? Lei ha invitato le donne di protestare, di commentare questo obbligo di portare velo, che cosa ha creato per loro. Quindi le donne venivano, raccontavano ogni mercoledì con un velo bianco, uscivano da casa, poi per alcuni secondi, se avevano coraggio, toglievano questo velo, facevano un video e mandavano lei, e raccontavano cosa ha creato questo obbligo del velo per loro. Quale diritto l'hanno perso? All'inizio la gente diceva: guardate che non è problema il velo, non cambia niente, abbiamo tantissimi problemi. Ma noi veramente, i nostri problemi cominciato dal 7 marzo, perché 7 marzo che hanno messo questa legge, 8 marzo la gente, le donne iraniane, sono andate per strade, hanno fatto una grande manifestazione, giornata Festa delle Donne nazionale, quindi loro hanno fatto questa manifestazione, ma è venuta diciamo fallita, perché i politici di quella volta hanno detto: donne, guardate che abbiamo fatto una rivoluzione, abbiamo un paese da governare, gestire, e voi venite a parlare del velo, è minimo sacrificio che farete per il paese. Invece questo minimo sacrificio ha creato tantissimi disagi sociali, economico, ma anche culturale per noi iraniani, perché da un giorno all'altro ha cambiato le leggi e poi ha creato tanto disagio per tutti quanti. Quindi io apprezzo quello che ha fatto Masih Alinejad in questi anni, e poi adesso ci aiuta a portare voce delle donne iraniane, anche specialmente afghane, come abbiamo detto, millesimo giorno che loro, le ragazze afghane non hanno diritto della scuola, e non solo, perché loro non hanno neanche permesso di uscire di casa da sole senza un figuro maschile di famiglia. E se una donna vive da sola non ha permesso neanche di lavorare, perché non possono andare all'università, hanno tantissimi problemi, che sembra che il mondo è diventato cieco, non vede questi disagi. Ma dove sono i diritti umani? Ma perché nessuno non fa niente, nessuno non dice niente? Anche loro hanno diritto. Diciamo che abbiamo ospitato anche afghani qua 2 anni fa che sono arrivati i talebani, ma secondo voi basta? Secondo me no, perché dobbiamo aiutare un modo che loro possano vivere nel loro paese nella libertà e con i diritti che hanno. Scusate,
no, anzi.
Se mi lasciate io vado.
No, grazie, no, assolutamente.
Ma
grazie,
sei fantastica. Ecco, sì, io quando ascoltavo anche Shiva prima, è dolorosissimo sentire, no, un appello alla comunità internazionale fondamentalmente inerte, no, di fronte a tutto questo. Eppure l'Occidente, lei l'ha definito bene, l'Occidente, si chiama proprio Occidente, l'Occidente, lei parlava di guerra commerciale, no, in un certo senso, di embargo, è stato fatto a Cuba per molto meno. Voglio dire, cioè, l'Occidente è stato in grado di... Per prevaricare il resto del mondo è stato in grado di nefandezze impressionanti nel passato, no? Se pensiamo a tutti gli anni in cui persino la Chiesa di Roma ci si è messa, hanno proclamato un Papa polacco per arginare, per mettere un argine all'espansione del comunismo, no? Per dire, cioè, sia gesti simbolici che anche gesti economici, atti di guerra, no? E il problema però oggi non è di facile soluzione. Perché io non so, io sono una grande lettrice di Limes, di tutto quello che è il discorso geopolitico internazionale, di cui al momento ci sono state le elezioni europee, è stato un tema sfiorato, quello della geopolitica internazionale, cioè le elezioni europee le abbiamo giocate su tutt'altro. E invece, a mio parere, anche sentendo discorsi come quello di Anahita e di Shiva, il discorso geopolitico internazionale, cioè capire che il mondo esce dai confini dell'Europa, capire che il Messico c'ha 3 volte, forse 4 volte la popolazione dell'Europa intera, e succedono delle cose in Messico e succedono delle cose altrove, dovrebbe essere il tema fondamentale. La verità è che l'Occidente non è più in grado di fare quello che faceva una volta, e che lo faceva per depredare, poi fondamentalmente non è che, voglio dire, la caduta dell'Unione Sovietica gli è costata veramente cara alla Russia, hanno messo Yeltsin, hanno depredato la Russia come parte di tutti i paesi satelliti, e quindi insomma nessuno interviene in un altro paese se non per il proprio becero tornaconto. In questo mondo, questa è la situazione. E in questo momento in particolare, quando la sera in cui si sono alzati i droni dall'Iran, perché congiuntamente a quello che succede in Iran, ancora si stracciano le vesti se qualcuno dice che in Palestina c'è un genocidio in questo momento. Cioè non è una cosa accettata questa è una cosa che è ancora controinformativa. Ma qualche giorno fa sono stati in grado di uccidere 200 persone in un mercato per tirare fuori 4 ostaggi. Stiamo parlando di questo. Quindi stiamo parlando di fondamentalmente una... Dicevo, quando si sono alzati i droni dall'Iran per intervenire su quella situazione, che poi è stata un'azione di guerra anche molto, insomma, che poneva diversi interrogativi, perché insomma se spari, spari. Invece questi hanno annunciato, guarda che te mando i droni, oh, sono partiti, cioè... Capito? Ma allora io te mando una controffensiva, cioè è stata anche un'azione insomma abbastanza forse dimostrativa, però già la Russia e la Cina si erano allertati, e guardando il grafico della politica economica internazionale, tutto quello che era appannaggio degli Stati Uniti adesso è della Cina, e quello che sta succedendo in Ucraina è perché c'è qualcosa che si contende sul Pacifico. Voglio dire, Cioè, quando si parla di guerra commerciale in questo momento dobbiamo capire che c'è un panorama geopolitico che è fortemente cambiato negli ultimi anni e quello che è in discussione adesso è l'egemonia degli Stati Uniti. Per cui stiamo allerta, stiamo tutti allerta. Io il mio sogno sarebbe quello che ho visto realizzato su una vignetta di Charlie Hebdo, no? All'inizio di questo, dopo l'omicidio di Mahsa Amini, Masso si dice,
Masso.
Io non sono una grande stimatrice di Charlie Hebdo, sono sincera che a volte sono veramente insomma un po' sopra le righe e tutto quanto, però quella mi è piaciuta tanto. Loro hanno ritratto la vignetta dove c'erano questi polpacci femminili dentro a una scarpa décolleté col tacco 12, leggermente divaricati, e sotto c'era tutto raggomitolato che si schermava un gerarca della teocrazia, no? Ritratto perfettamente come tale, e lei che da sopra gli scaricava in testa una copiosa dose di urina. Questa mi è piaciuta un bel bellissimo. Po' perché il sogno sarebbe veramente che queste ragazze, rivoltandosi in massa, riuscissero a sovvertire un regime che ha fatto della discriminazione sessista un pilastro del potere. Quindi se crolla la discriminazione sessista, crolla il regime, non c'è niente da fare. E questa è la mia speranza di anima bella, poi sempre con la speranza insomma che qualcuno magari smetta di comprare petrolio da questi paesi, dove c'è anche l'Arabia Saudita, non ce lo scordiamo, che c'ha una situazione pure di genere abbastanza altro che apartheid. Però l'ipocrisia in questo senso è tale per cui il panorama internazionale utilizza le questioni di genere a proprio tornaconto. Mi hanno chiamato a commentare tempo fa sulla cultura dello stupro in tempi di guerra, no? Durante le guerre le donne sono anche bottino di guerra, no? Quindi stupri già in Congo, durante la guerra in Congo negli anni passati sentivamo di questo sorta di ratto delle Sabine, no? Ci hanno raccontato il ratto delle Sabine come una leggenda, in realtà quello è stato un grande stupro di gruppo. Il ratto delle Sabine veniva perpetrato purtroppo ai danni di donne di tribù rivali in Congo che venivano ripetutamente violentate e poi tenute recluse per poter partorire i figli della tribù dominante, diciamo, no? E questo viene fatto, e questo viene utilizzato come strumento di guerra. Quando è scoppiata la questione palestinese recente, circolavano queste notizie di questi stupri di massa. Prima erano stati i guerriglieri di Hamas che avevano violentato le donne israeliane. Dopo una settimana la notizia era opposta, erano gli israeliani che violentavano le donne palestinesi. Insomma, alla fine non si sapeva più chi violentava chi. E questo stupro diventa la formula per la quale tu in quel momento non stai combattendo un nemico economico, un nemico geopolitico, un nemico territoriale, stai combattendo un mostro. E siccome tu stai combattendo un mostro, sei legittimato a fare qualsiasi cosa contro quel mostro, perché pensa, persino, ti sta stuprando le donne. Questa è la mentalità. Io sono stata una militante di Mediterranea Saving Humans dai primi primordi della piattaforma. Beh, arrivavano già 10 anni fa le notizie certe, l'unico stupro certo in questo momento sta dall'altra parte del mare ed è a carico di donne migranti. Queste donne migranti, noi sappiamo per certo che dentro i centri di detenzione pagati dal nostro paese subiscono quotidianamente degli stupri. A volte vengono pompate di ormoni, viene iniettato il progesterone per non farle rimanere incinte. Allora uno dice, ma allora perché le violentano? Le violentano perché loro devono entrare nel mercato della prostituzione europea e quindi è bene che si abituano a rispondere a un padrone. Questo non è che lo racconto io, lo racconta Pietro Bartolo, che è stato 5 anni europarlamentare, lo raccontano un mare di testimoni che sono venuti dall'altra parte dell'oceano e che quasi ci hanno impedito di tirare su dall'acqua. E persino 3 giorni fa si litigavano 11 cadaveri che non sapevano dove dovevano sbarcare. A Lampedusa non c'era più posto neanche per i morti. Quelli però, quelli che avvengono in Libia, quelli sono stupri certi e quotidiani. Bartolo racconta di aver soccorso anni fa una ragazza che era stata violentata talmente ripetutamente e brutalmente da aver perso l'uso delle gambe e aveva anche partorito a Lampedusa. Quindi questo noi lo sappiamo, ma quegli stupri lì escono immediatamente dal cono visivo, perché quei mostri lì li paghiamo noi, li paga l'Occidente con la connivenza di tutta la comunità internazionale, e quindi quella è una cosa, è un albero di quelli che cade talmente lontano che nessuno lo sente e quindi non esiste, non fa notizia, nessuno se ne accorge. Quindi il discorso adesso che c'è stato per dire delle elezioni europee, a me fa spavento questa Europa che fondamentalmente si pone con estrema faciloneria, quasi indifferenza rispetto a tutto questo, perché i diritti delle donne sono diritti universali, lì non c'è relativismo culturale. Io non posso dire che in Iran sono autorizzati, no, a fare tutte queste cose, perché sai, è la loro cultura. Ma cosa vuol dire la loro cultura? Ma non esiste una cosa del genere, i diritti delle donne sono diritti universali. Ma questo passa in sordina, in secondo piano. Intanto nella nostra bella Europa, io mi sono presa stamattina la curiosità di andare a guardare il registro degli eletti, gli 78-80 parlamentari che abbiamo eletto dall'Italia, di tutte le bandiere, di tutti i colori, e di fare il calcolo delle donne elette, perché di tutte le letture ho avuto notizia dai giornali tranne di una lettura di genere. Quella adesso non conviene farla e quindi non si fa. Perché poi le questioni di genere i partiti le ritirano fuori al momento opportuno, bipartisan, ai fini di organizzare il loro consenso elettorale. Siccome abbiamo già votato, adesso
non interessa.
Adesso c'è il neutro, abbiamo eletto tot persone. Beh, tra queste tot persone io mi sono andata a fare un rapido calcolo per cercare di capire quanto la preferenza, no, la tripla preferenza potesse portare dei risultati. E in tutto l'arco parlamentare che l'Italia manderà a Bruxelles, le donne stanno circa un terzo, stiamo a un terzo, non siamo arrivati neanche al 40%. Degli eletti, che vanno da 5 su 25, mi sembra di ricordare, dei Fratelli d'Italia, a una quasi parità persino dentro Forza Italia, ma nel senso che lì è gioco forza dei numeri, cioè dove i numeri sono grandi c'è una grande disparità, dove i numeri sono più piccoli, cioè che l'Alleanza Verdi-Sinistra abbia portato 7 parlamentari di cui 3 sono donne, e quindi più o meno stai dentro la percentuale, è gioco forza, diciamo, in un certo senso. Però quello che ho visto circolare nei santini elettorali di tutte le bandiere di tutti i colori è stato un uso che non mi ha stupito particolarmente, sono sincera, perché l'avevo già visto, strumentale anche della preferenza di genere, perché è chiaro che 3 donne in abbinamento allo stesso uomo, se tu stampi santini diversi e metti 3-4 donne a giro, diciamo, no, abbinate allo stesso uomo, quelle 3-4 donne porteranno le loro preferenze a quell'uomo. Quindi bisogna anche un attimo stare in campana quando si organizzano, diciamo, no, nell'organizzazione del consenso, che poi la quota non venga utilizzata in favore, diciamo, maschile in un certo senso, no? Che poi spesso mi sento contestare, ma ci deve essere la parità. Ma guardate che se ci sono 3 donne in più dentro un consiglio comunale, stiamo indietro di 4.000 anni di meno, eh? Quindi insomma, potremmo anche accettarle 3 donne in più dentro un Parlamento europeo, penso, no? Voglio dire, e vabbè, buttiamola sullo scherzo, però in realtà insomma stiamo di fronte a tematiche che, com'è che dicevamo la Dandini, quanto ci piace chiacchierare.
Bene, qui stiamo chiacchierando già da un po', perché sì, abbiamo superato le 8, e però adesso che...
Quanto ci piace chiacchierare.
Allora, velocissima, Serena Naita, dopo che vi siete conosciute non moltissimo tempo fa, però è nata subito una grande sintonia tra voi, tant'è che state portando anche uno spettacolo nelle città marchigiane. Di che si tratta, e se ci potete far sentire qualcosina?
Ci buttiamo? Vai, ci buttiamo? Vai. Prima si canta. Vai Anna, questa raccontala tu della canzone, perché questa è una cosa bellissima venuta da te.
Niente, ci siamo conosciuti con Baroye, scritto da Shervin Hojipur, cantautore iraniano, che lui giovanissimo ha scritto per diciamo Massa Amini, poi dopo con Serena ci siamo messi, abbiamo tradotto una parte, possiamo cantare anche senza la musica. Andiamo?
Pronta?
Vai. برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم خواهرت خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن،
per poter danzare in mezzo alla strada, per la paura nell'istante di baciare, per mia sorella tua sorella, per le donne tutte, per trasformare quelle teste marce.
برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبالگرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری.
Per l'imbarazzo e quello stare sempre al verde, per questo desiderio di una vita degna, per il bambino che raccoglie sogni nel pattume, per questa economia tiranna impositiva.
Sì.
Però abbiamo raggiunto un risultato, perché di solito perché ci siamo fermati alla seconda strofa. Invece quando arriviamo fino alla fine e lei canta e io parto con tutto un vocalizzo che l'accompagno, io finisco sempre in lacrime. Abbiamo raggiunto un risultato.
Io soltanto volevo aggiungere una cosa di quello che ha detto Serena, che in queste guerre che ci sono, che se non pagano sempre le donne, in realtà in Iran noi adesso abbiamo anche un'altra cosa, che nei prigioni iraniani le donne subiscono violenze sessuali e fisiche, e in questo momento Narges Mohammadi, che è premio del Nobel, lei ha denunciato che in prigione succedono queste cose, c'è un processo per lei che vogliono aumentare ancora anni, che deve restare in carcere perché ha denunciato questa roba. E quindi volevo dirvi che noi non è che combattiamo contro qualcuno, noi stiamo combattendo con il governo nostro, non è che un nemico in realtà straniero, no, è un nemico interno. E poi vogliamo fare una sorpresa? Andiamo?
No, prima però non l'hai spiegato Baroglie, per chi non lo ricorda della puntata. Baroglie non l'hai spiegato la canzone?
Baroglie.
Noi la sappiamo perché c'è
l'inno della libertà, Baroglie. Diciamo, l'inno della libertà, che sono delle frasi, dei versi che ognuno c'ha una storia, perché diciamo, per ballare, per tutte queste cose che abbiamo detto del gender apartheid, proprio ritiene dentro, perché per
non era quel ragazzo che via social aveva raccolto,
sì aveva raccolto su Twitter delle frasi, poi ha collegato tutto, ha messo la musica, che lui anche lui ha pagato caro per mesi, non ha potuto neanche più stare su social, cantare o pubblicare qualcosa. L'ultimo che ha pubblicato, poi ha pubblicato anche condanna che hanno dato a lui, e che alcuni anni di carcere anche pagare, non so, doveva scrivere una roba del genere. Poi adesso pensate, abbiamo un rapper iraniano che è condannato a morte perché lui ha fatto sempre canzoni di lotta, ha criticato lo Stato, è una situazione assurda proprio.
Perché l'anno scorso, quando abbiamo fatto la puntata con Anahita, la seconda mi sembra, della prima stagione, e abbiamo parlato di questo ragazzo che aveva raccolto tutte queste frasi, da cui poi è nata la canzone, e poi dopo, successivamente, quindi tra la prima e la seconda stagione,
assolutamente,
quando ne parlammo l'anno scorso, non aveva lui ancora subito denunce e persecuzioni, direi, perché
no, non sapevamo nulla, perché lui non ha scritto più niente,
dopo.
Ha tolto subito la canzone dal social, ma ormai la gente aveva visto, aveva fatto girare
e poi noi l'avevamo anche cantata in diverse occasioni,
ma anche perché poi mi sembra che la canzone poi in seguito ha avuto dei riconoscimenti internazionali importanti,
Grammy.
Quindi è diventata una canzone proprio un inno a livello internazionale. Ma veniamo al nostro titolo, finalmente lo spieghiamo. Saluterò di nuovo il sole, abbiamo scelto un verso, e adesso Anahita ce la introduci questa poesia, e poi abbiamo Cinzia che ce la leggerà.
saluterò di nuovo il sole di Farrokh Farrokhzad, poetessa iraniana. به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد.
Saluterò di nuovo il sole e il torrente che mi scorreva in petto. Saluterò le nuvole dei miei lunghi pensieri e la crescita dolorosa dei pioppi in giardino che con me hanno percorso le aride stagioni. Saluterò gli stormi di corvi che a sera mi portavano in dono l'odore dei campi notturni. Saluterò mia madre che viveva nello specchio, immagine della mia vecchiaia. E saluterò la terra, il suo desiderio ardente di ripetermi e riempire di semi verdi il suo ventre infiammato. Sì, la saluterò di nuovo. Arrivo, 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 con i miei capelli come odori che sgorgano dal sottosuolo e gli occhi miei, l'esperienza densa del buio. Con gli arbusti che ho strappato ai boschi oltre il muro, arrivo, 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 e la soglia trabocca d'amore, ed io ad attendere quelli che amano e la ragazza che è ancora lì, nella soglia traboccante d'amore, io la saluterò di nuovo.
Bellissima, grazie.
Bellissima.
Allora Valeria, abbiamo parlato, proprio adesso ho parlato con Serena.
Allora,
e siamo arrivati penso alla fine di questa, sì, di questa puntata.
Beh, è arrivata puntata una perla bianca, concludiamo con una perla nera.
Vogliamo raccontare la perla nera? Dai, raccontiamo
perché
la perla nera.
Perché sennò c'è troppa poesia. Invece qui dobbiamo concludere con una perla nera e dobbiamo fare un grande applauso per aver vinto le elezioni amministrative a Luca Paolo Rossi a Filottrano. Oh, perché lui è un grande amico delle donne, no? E lui è un amante delle donne, delle forme, delle donne, di tutto, delle donne tranne che della testa delle donne. Ecco. È stato uno che è riuscito a vincere le elezioni a Filottrano. Io andrò a cercare di studiare questo fenomeno antropologico per capire come. Beh, perché lui era già noto a tutta la popolazione. No, cioè se sta strozzando il fonico per ridere con la birra, no, per cortesia, ripigliate perché ci sei fondamentale, non possiamo, senza di te non possiamo. Però no, voglio dire, queste creature amene qui solo nelle Marche, cioè quando poi saremo famosi in tutto il mondo ci ricorderanno per questi amministratori qui, perché questo è uno già famoso per scrivere sulla sua pagina Facebook delle robe allucinanti, dove diceva che le femministe erano inchiavabili, che le forme delle donne erano altre, e postava queste belle ragazze insomma in abiti discinti eccetera eccetera. Quindi insomma le donne marchigiane festeggiano questa sua elezione. Stiamo pronte con le secchiate di vernice rosa, per cui è sorvegliato speciale.
Brava Serena. Quindi sarà un qualcosa che ci racconteremo di nuovo a settembre, vediamo quello che succederà durante questa estate. E niente, adesso facciamo i saluti perché ormai penso che abbiamo superato infatti il tempo che in genere ci concediamo. E quindi intanto facciamo un invito, giusto, che domani il CAG è aperto a tutti, specialmente però ai giovani, alle ragazze e ragazzi, perché c'è una grande festa con musica dal vivo. E quindi invitiamo chiunque sia nella zona di Fabriano dalle 6 in poi a venire qua al CAG per Rock the CAG. E niente, ci salutiamo per l'estate, quindi
esatto, ci vediamo la prossima stagione.
Io posso salutarvi con questo?
Certo che puoi.
Va bene, allora okay. Io vi saluto così. به نام زن، به نام زندگی، رها شویم ز طوق بندگی، شب سیاه ما سهر شود، تمام تازیانه ها تبر شود، که با جوانه ها صدا شویم، من و تو و دگر دوباره ما شویم. قسم به خون پاک لاله ها، لا 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 لا
preso neanche il pugno.
De nome Zan Zendegi Osori, a nome di donna, vita, libertà.
Evviva!
Viva!
Grazie. Bene, grazie davvero.
Lancio l'ultima canzone, che è una canzone di Fiorella Mannoia, che è stata recentemente presentata al Festival di Sanremo, che è un po' un simbolo di tutte le donne, e diamo l'appuntamento per la prossima stagione a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Belle e Buone Lingue.
Grazie. Ciao 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 ciao.
Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma tra le onde del mare, sono una sposa sopra l'altare, un grido nel silenzio che si perde nell'universo. Sono il coraggio che genera il mondo, sono uno specchio che si è rotto, sono l'amore, un canto, il corpo, un vestito troppo corto, una voglia, un desiderio, sono le quinte di un palcoscenico, una città, un impero, una metà, sono l'intero. Ai 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 ai. E canto. Ho vissuto in un diario, in un poema e poi in un campo. Ho amato in un bordello e mentito non sai quanto. Sono sincera, sono bugiarda, sono volubile, sono testarda. L'illusione che ti incanta, la risposta è la domanda. Sono la moda, l'amore, il vanto. Sono una Madonna e il pianto. Sono stupore e meraviglia. Sono negazione e orgasmo, nascosta dietro un velo, profonda come un mistero. Sono la terra, sono il cielo, valgo oro e meno di zero. Mi chiamano con tutti i nomi, tutti quelli che mi hanno dato, e anche nel buio sono libera. E canto. Sono stata tua e di tutti, di nessuno, di nessun altro. Con le scarpe a piedi nudi nel deserto e anche nel fango. Una nessuna, centomila, madre, figlia, luna nuova. Sorella, amica mia, io ti do la mia parola. Mi chiamano con tutti i nomi, tutti quelli che mi hanno dato, ma nel profondo sono libera, orgogliosa e canto. Mi chiamano con tutti i nomi.